Fia de mera. Fia de mera che non tenemo su noleggio se su notti. Zerria intro. Zerria intro. Zerria intro era sempre il suo boicco. Zerria intro era pace si sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Zerria intro.
A fuori assare sta compratore! La fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore!
Buonasera a tutti, ben ritrovati su RDN Cagliari. Stiamo trasmettendo sempre dal nostro spazio non conforme di Via Cervi. Oggi puntata particolare, parleremo infatti, anzi vi racconterò un po' delle novelle di Grazia Deledda. Come tutti saprete, Grazia Deledda è una scrittrice sarda conosciutissima, la prima donna che ha ricevuto un Nobel. Abbiamo già fatto una puntata dedicata a lei, o meglio dedicata alle sue prose e versi giovanili. Vi avevamo promesso una seconda puntata, finalmente è arrivata ed è arrivata appunto con le novelle. Prima di iniziare a leggervi qualche breve racconto suo, ovviamente faccio una piccola anteprima sulla sua vita privata. Come già detto, le viene assegnato il premio Nobel per la letteratura quando ha 55 anni. Infatti è nata a Nuoro il 27 settembre 1871 e i genitori Giovanni Antonio e Francesca Cambusu appartengono alla borghesia agiata, quinta di 7 figli. Grazia Deledda si ferma alla quarta elementare, ma da appassionata autodidatta si nutre di molte letture. Seguita da insegnanti privati, studia anche lingue, a cominciare dall'italiano. Sposa a Cagliari un funzionario ministeriale, Palmiro Madesani, e si trasferisce a Roma, dove il livello della sua narrativa cresce progressivamente e incontra vastissimi consensi anche internazionali. Ancora oggi l'unica scrittrice italiana ad aver ottenuto appunto il prestigioso riconoscimento Nobel, l'esordio ufficiale del 1888, a 17 anni non ancora compiuti. Infatti una rivista romana le pubblica un racconto e l'invita a collaborare. In mezzo secolo scriverà circa 400 novelle. Il primo dei 32 romanzi, denominato Anime Oneste, è del 1895. Grazia Deledda poi si è dedicata con qualche successo, ma senza un grande impegno, anche alla poesia e al teatro. Si spegne nella capitale il 15 agosto del 1936. Per quanto riguarda le novelle, possiamo dire che sono circa 400. In massima parte sono state pubblicate in volumi con titoli suggestivi, da Nell'azzurro del 1890 a Il cedro del Libano, postumo, ovvero dopo la sua morte, nel 1939. Le altre novelle sono apparse in pubblicazioni varie e antologie. Nei suoi racconti, la Deledda conferma la propria fedeltà letteraria alla Sardegna. La narrazione parte e si sviluppa con la conoscenza diretta o mediata della realtà sociale della Sardegna, e poi la scrittrice vi aggiunge i frutti coinvolgenti della sua straordinaria fantasia. Insomma, possiamo dire che anche le novelle hanno il valore e il significato che convinse appunto gli accademici svedesi ad assegnarle il Nobel. Bene, prima di iniziare a raccontarvi questi brevi racconti, facciamo una pausa musicale. Se ci avete seguito, giovedì scorso abbiamo fatto una puntata musicale. Avevo chiesto alla redazione di RBN Cagliari, anche a qualche amico, di scegliere qualche canzone da inserire nella playlist. E purtroppo il tempo a disposizione è stato poco e non siamo riusciti a farvi sentire tutte le canzoni scelte, quindi ho deciso di farlo oggi tra una novella e l'altra. Infatti, come prima pausa musicale, faremo una doppia pausa musicale. Ascoltiamo I miei amici di Massimo Morsello e Arremba sempre degli Z0 Alfa. Sono canzoni scelte dal nostro Manu di Sassari. Bene, buon ascolto e a tra poco.
E amici, gente poco raccomandabile, ma del resto ognuno si sceglie proprio.
I miei amici hanno tutti occhi neri e hanno capelli che non conoscono il vento. Hanno sogni che sono di ieri e ci sognano da sopra il cemento. E i miei amici hanno tutti una storia e ci vanno ogni notte a dormire. I miei amici hanno tutti un'ora d'aria. Si coprono bene prima di uscire. E i miei amici hanno tutti paura di una storia cominciata per strada e finita dentro una galera. E i miei amici hanno facce fresche, occhi puliti e puntati nel sole. Hanno le mani dentro le tasche, non hanno il fango sotto le suole. E i miei amici non hanno futuro, ma ci stanno quasi sempre a pensare e disegnano sopra il muro le vele gonfie di una nave. E i miei amici parlano poco, di una storia cominciata per strada e finita quasi per gioco. pomeriggio, per ogni giorno che passa. Qualche volta sono anche sinceri, a volte la noia li ingrassa. E i miei amici non hanno futuro, ma ci stanno quasi sempre a pensare. E si segnano sopra il muro, ogni giorno in meno da fare. E i miei amici non hanno paura di una storia cominciata per strada e finita dentro una galera.
Solo un grande canto, e non sono le sirene, né la lucida follia.
Rieccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari, oggi puntata speciale. Infatti abbiamo deciso di raccontarvi un po', anzi leggervi qualche breve racconto scritto della grande Grazia Deledda. Come già detto prima della pausa musicale, ha scritto circa 400 novelle, tutte ovviamente in tema sardo, della realtà dell'isola. E quindi iniziamo subito con un racconto chiamato Il dono di Natale del 1930. I cinque fratelli Lubina, tutti pastori, tornavano dai loro ovili per passare la notte di Natale in famiglia. Era una festa eccezionale per loro quell'anno perché si fidanzava la loro unica sorella con un giovane molto ricco. Come si usa dunque in Sardegna, il fidanzato doveva mandare un regalo alla sua promessa sposa e poi andare anche lui a passare la festa con la famiglia di lei. I cinque fratelli volevano far corona alla sorella, anche per dimostrare al futuro cognato che, se non erano ricchi come lui, in cambio però erano forti, sani, uniti tra di loro come un gruppo di guerrieri. Avevano mandato avanti il fratello più piccolo, Felle, un bel ragazzo di 11 anni, dai grandi occhi dolci, vestito di peli lanose come un piccolo San Giovanni Battista. Portava sulle spalle una bisaccia e dentro la bisaccia un maialetto appena ucciso che doveva servire per la cena. Il piccolo paese era coperto di neve, le casette nere addossate al monte parevano disegnate su di un cartone bianco. E la chiesa, sopra un terrapieno sostenuto da macigni, circondata da alberi carichi di neve e di ghiaccioli, appariva come uno di quegli edifici fantastici che disegnavano le nuvole. Tutto era silenzio. Gli abitanti sembravano sepolti sotto la neve. Nella strada che conduceva a casa sua, Felle trovò solo, sulla neve, le impronte di un piede di donna e si divertì a camminarci sopra. Le impronte cessavano appunto davanti al rozzo cancello di legno del cortile che la sua famiglia possedeva in comune con un'altra famiglia pure di pastori, ancora più poveri di loro. Le due casupole, una per la parte del cortile, si rassomigliavano come due sorelle. Dai comignoli usciva il fumo, dalle porticine trasparivano fili di luce. Felle fischiò per annunziare il suo arrivo e subito alla porta del vicino si affacciò una ragazzina col viso rosso dal freddo e gli occhi scintillanti di gioia. «Bentornato, Felle!» «Oh, Lia!» egli gridò per ricambiare il saluto e si avvicinò alla porticina dalla quale adesso con la luce usciva anche il fumo di un grande fuoco acceso nel focolare in mezzo alla cucina. Intorno al focolare stavano sedute le sorelline di Lia per tenerle buone. La maggiore di esse, cioè quella che veniva dopo l'amica di Felle, distribuiva loro qualche chicco di uva passa e cantava una canzoncina d'occasione, cioè una ninna nanna per Gesù bambino. «Che ci fai qui?» domandò Lia, toccando la bisaccia di Felle. «Ah, il porchetto! Anche la serva del fidanzato di tua sorella ha già portato il regalo. Farete grande festa voi!» aggiunse con una certa invidia, ma poi si riprese e annunziò con gioia maliziosa. «E anche noi!» Invano Felle le domandò che festa era. Lia gli chiuse la porta in faccia ed egli attraversò il cortile per entrare in casa sua. Qui si sentiva davvero odore di festa, odore di torta di miele cotta al forno e di dolci confezionati con bucce di arance e mandorle tostate, tanto che Felle cominciò a digrignare i denti, sembrandogli di sgretolare già tutte quelle cose buone ma ancora nascoste. La sorella, alta e sottile, era già vestita a festa, col corsetto di broccato verde e la gonna nera e rossa. Intorno al viso pallido aveva un fazzoletto di sete a fiori ed anche le sue scarpette erano ricamate col fiocco. Pareva insomma una giovane fata. Mentre la mamma, tutta vestita di nero per la sua recente vedovanza, pallida anche lei, ma scura in viso e con un'aria di superbia, avrebbe potuto ricordare la figura di una strega, senza la grande dolcezza degli occhi che rassomigliavano a quelli di Felle. E intanto traeva dalla bisaccia il porchetto, tutto rosso, perché gli avevano tinto la cotenna col suo stesso sangue, e dopo averlo consegnato alla madre, volle vedere questo mandato in dono dal fidanzato. Sì, era più grosso quello del fidanzato, quasi un maiale, ma questo, portato da lui, più tenero e senza grasso, doveva essere più saporito. Ma che festa possono fare i nostri vicini se essi non hanno che un po' di uva passa, mentre noi abbiamo questi due animaloni in casa? E la torta e i dolci? Pensò Felle con disprezzo, ancora indispettito perché Lia, dopo averlo quasi chiamato, gli aveva chiuso la porta in faccia. Poi arrivarono gli altri fratelli, portando nella cucina, prima tutta in ordine pulita, le impronte dei loro scarponi pieni di neve e il loro odore di selvatico. Erano tutti forti, belli, con gli occhi neri, la barba nera e il corpetto stretto come una corazza, e sopra la mastrucca, che è una sopravveste di pelle d'agnello nera con la lana che tiene molto caldo. Quando entrò il fidanzato, si alzarono tutti in piedi accanto alla sorella, come per far davvero una specie di corpo di guardia intorno all'esile e delicata figura di lei. E non tanto per riguardo al giovine, che era quasi ancora un ragazzo buono e timido, quanto per l'uomo che lo accompagnava. Quest'uomo era il nonno del fidanzato, vecchio di oltre 80 anni, ma ancora dritto e robusto, vestito di panno e di velluto come un gentiluomo medievale, con le uova di lana sulle gambe forti. Questo nonno, che in gioventù aveva combattuto per l'indipendenza d'Italia, fece ai cinque fratelli il saluto militare e parve poi passarli in rivista. E rimasero tutti scambievolmente contenti. Al vecchio fu assegnato il posto migliore, accanto al fuoco. E allora sul suo petto, tra i bottoni scintillanti del suo giubbone, si vide anche risplendere come un piccolo astro la sua antica medaglia al valore militare. La fidanzata gli versò da bere, poi versò da bere al fidanzato, e questi, nel prendere il bicchiere le mise in mano di nascosto una moneta d'oro. E la lo ringraziò con gli occhi, poi di nascosto pure lei, andò a far vedere la moneta alla madre e a tutti i fratelli, in ordine di età, mentre portava loro il bicchiere colmo. L'ultimo fu Felle. Egli tentò di prenderle la moneta per scherzo e curiosità, si intende, ma ella chiuse il pugno minacciosa. Avrebbe meglio ceduto un occhio. Il vecchio sollevò il bicchiere, augurando salute e gioia a tutti, e tutti risposero in coro. Poi si misero a discutere in modo originale, vale a dire cantando. Il vecchio era un bravo poeta, estemporaneo, improvvisava cioè canzoni, ed anche il fratello maggiore della fidanzata sapeva fare altrettanto. Fra loro due, quindi, intonarono una gara di ottave su allegri argomenti d'occasione, e gli altri ascoltavano, facevano coro e applaudivano. Fuori le capanne suonarono, annunziando la messa. Era tempo di cominciare a preparare la cena. La madre, aiutata da Felle, staccò le cosce ai due porchetti e le infilò in tre lunghi spiedi, dei quali teneva il manico fermo a terra. «La quarta la porterà in regalo ai nostri vicini», disse a Felle. «Anch'essi hanno diritto di godersi la festa». Tutto contento, Felle prese per la zampa la coscia bella e grassa e uscì nel cortile. La notte era gelida ma calma, ed un tratto pareva che il paese tutto si fosse destato in quel chiarore fantastico di neve, perché oltre al suono delle campane si sentivano canti e grida. Nella casetta del vicino, invece, adesso tutti tacevano. Anche le bambine, ancora covacciate intorno al focolare, pareva si fossero addormentate, aspettando però ancora in sogno un dono meraviglioso. All'entrata di Felle si scossero, guardarono la coscia del porchetto che li scuoteva di qua e di là, come un incensiere. Ma non parlarono, no, non era quello il regalo che aspettavano. Intanto Lia era scesa di corsa dalla cameretta di sopra, prese senza fare complimenti il dono e alle domande di Felle rispose con impazienza. «La mamma si sente male ed il babbo è andato a comprarle una bella cosa, vattene!» Egli rientrò pensieroso a casa sua. Là non c'erano misteri né dolori, tutto era vita, movimento e gioia. Ma Natale era stato così bello, neppure quando viveva ancora il padre. Felle però si sentiva in fondo un po' triste, pensando alla festa strana della casa dei vicini. Al terzo tocco della messa, il nonno del fidanzato batte il suo bastone sulla pietra del focolare. Oh ragazzi, su in fila! E tutti si alzarono per andare alla messa. In casa rimase solo la madre per badare agli spiedi che girava lentamente accanto al fuoco per far bene arrostire la carne del porchetto. I figli dunque, fidanzati e nonno, che pareva guidasse la compagnia, andavano in chiesa. La neve attutiva i loro passi. Figure imbacuccate sbucavano da tutte le parti con lanterne in mano, destando intorno ombre chiarori fantastici. Si scambiavano saluti, si batteva le porte chiuse per chiamare tutti alla messa. Felle camminava come in un sogno e non aveva freddo, anzi gli alberi bianchi intorno alla chiesa gli sembravano mandorli fioriti. Si sentiva insomma, sotto le sue vesti lanose, caldo e felice come un agnellino al sole di maggio. I suoi capelli, freschi di quell'aria di neve, gli sembravano fatti di erba. Pensava alle cose buone che avrebbe mangiato al ritorno della messa, nella sua casa riscaldata, e ricordando che Gesù, invece, doveva nascere in una fredda stalla, nudo e digiuno, gli veniva voglia di piangere, di coprirlo con le sue vesti, di portarselo a casa sua. Dentro la chiesa continuava l'illusione della primavera. L'altare era tutto adorno di rami di corbezzolo, coi frutti rossi, di mirto e di aloro. I ceri brillavano tra le fronde e l'ombra di queste si disegnavano sulle pareti come sui muri di un giardino. In una cappella sorgeva il presepio, con una montagna fatta di sughero e rivestita di musco. I re magi scendevano cauti da un sentiero erto e una cometa d'oro illuminava loro la via. Tutto era bello, tutto era luce e gioia. I re potenti scendevano dai loro troni per portare in dono il loro amore e le loro ricchezze al figlio dei poveri, a Gesù nato in una stalla. Gli astri li guidavano, il sangue di Cristo, morto poi per la felicità degli uomini, pioveva sui cespugli e faceva sbocciare le rose, pioveva sugli alberi per far maturare i frutti. Così la madre aveva insegnato a Felle, e così era. Gloria, gloria, cantavano i preti sull'altare, e il popolo rispondeva, gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Felle cantava anche lui, e sentiva che in questa gioia che gli riempiva il cuore era il più bel dono che Gesù gli mandava. All'uscita di chiesa sentì un po' freddo, perché era stato sempre inginocchiato sul pavimento nudo. Ma la sua gioia non diminuiva, anzi aumentava. Nel sentire l'odore d'arrosto che usciva dalle case, apriva le narici come un cagnolino affamato e si mise a correre per arrivare in tempo, per aiutare la mamma ad apparecchiare per la cena. Ma già tutto era pronto. La madre aveva steso una tovaglia di lino per terra su una stuoia di giunco e altre stuoie attorno, e secondo l'uso antico aveva messo fuori sotto la tettoia del cortile un piatto di carne e un vaso di vino cotto dove galleggiavano fette di buccia d'arancio, perché l'anima del marito, se mai tornava in questo mondo, avesse da sfamarsi. Felle andò a vedere, collocò il piatto ed il vaso più in alto sopra un'asse della tettoia perché i cani randagi non li toccassero. Poi guardò ancora verso la casa dei vicini. Si vedeva sempre la luce alla finestra, ma tutto era silenzio. Il padre non doveva essere ancora tornato col suo regalo misterioso. Felle rientrò in casa e prese parte attiva alla cena. In mezzo alla mensa sorgeva una piccola torre di focacce tonde e lucide che parevano d'avorio. Ciascuno dei commensali ogni tanto si sporgeva in avanti e ritirava uno a sé. Anche l'arrosto, tagliato a grosse fette, stava in certi vasi larghi di legno di creta e ognuno si serviva da sé, a sua volontà. Felle, seduta accanto alla madre, aveva tirato davanti a sé tutto un vassoio per conto suo e mangiava senza badare più a nulla, attraverso lo scricchiolio della cotena brustolita del porchetto. I discorsi dei grandi gli parevano lontani e non lo interessavano più. Quando poi venne in tavola la torta gialla e calda come il sole, Intorno apparvero i dolci a forma di cuore, di uccelli, di frutti e di fiori, e lì si sentì svenire. Chiuse gli occhi e si piegò sulla spalla della madre. Ella credette che gli piangesse, invece rideva per il piacere. Ma quando fu sazio e sentì bisogno di muoversi, ripensò ai suoi vicini di casa. Che mai accadeva da loro? E il padre era tornato col dono. Una curiosità invincibile lo spinse ad uscire ancora nel cortile, ad avvicinarsi e spiare. Del resto la porticina era socchiusa. Dentro la cucina le bambine stavano ancora intorno al focolare ed il padre, arrivato tardi ma sempre in tempo, arrostiva lo spiedo, la coscia del porchetto, donato dai vicini di casa. Ma il regalo comprato da lui, dal padre, dov'era? «Vieni avanti e vai su a vedere», gli disse l'uomo, indovinando il pensiero di lui. Fel entrò, salì la scaletta di legno e nella cameretta su vide la madre di Lia, assopita nel letto di legno, e Lia inginocchiata davanti a un canestro. E dentro il canestro, fra pannolini caldi, stava un bambino appena nato, un bel bambino rosso, con due riccioli sulle tempie e gli occhi già aperti. «È il nostro primo fratellino», mormorò Lia. «Mio padre l'ha comprato a mezzanotte precisa, mentre le campane suonavano in gloria. Le sue ossa, quindi, non si disgiungeranno mai, ed egli le ritroverà intatte il giorno del giudizio universale. Ecco il dono che Gesù ci ha fatto questa notte». Bellissima novella, molto particolare, speriamo che vi sia piaciuta. E adesso facciamo un'altra pausa musicale, vi facciamo ascoltare altre due canzoni scelte dal nostro Manu di Sassari, Hold On To Your Dreams degli Haymakers e Quelli Come Noi dei Bronson. A tra poco.
If Guarda chi c'è!
Uè, carissimi!
Uè!
Eccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari. Stiamo, vi sto raccontando un po' delle novelle scritte da Grazia Deledda. Abbiamo già letto la prima novella, un po' lunga, però davvero molto bella e molto toccante. E prima di passare alla seconda novella, vi faccio ascoltare altre due canzoni scelte da Luca Di Iglesias. Ha scelto Piccola Attila, cantata dai Topinieri, una canzone dedicata a De Angelis, e la dedica a tutti coloro che combattono per lo sport e la giovinezza eterna. Seconda canzone scelta da Luca, Safo degli Hobbit, una canzone che dà rilievo allo spirito ed esempio battagliero da parte delle donne di Salò. E vi faccio ascoltare appunto queste altre due canzoni, poi ritorniamo con la novella di Grazia Deledda. E vi dico già il titolo, si chiama La tartaruga. Quindi buon ascolto e tra poco.
Iniziava l'estate di un anno fa e tranquilli eravamo noi, quando entrammo ridendo in un prato che di strana gente brulicava già. Ci mettemmo seduti e dietro noi solo l'erba si stendeva là, ma strisciavano a cento e a cento gli sciacalli nell'oscurità. Mille stelle in cielo splendevano, alti alberi tutti intorno a noi, dolci canti antichi suonavano, piccolo Attila parlava a noi e diceva: sciacalli già fremevano, avanzaron ghignando sicuri già di inseguire schiene nude, ma la mano di piccolo Attila contro il cielo del lago si levò, seminando il terrore calava l'orda buia. Con la forza di un fiume in piena poi caricammo la terra sotto noi, rimbombando tra lava e gli alberi ondeggiavano nel vento, che mai più quel prato rivedrà, una sera come un anno fa non si scioglie. Come un'aquila ora vola lui, sorridendo alle stelle ancora più su, e sul flauto suonando ci guiderà verso l'alba che sicura è già. Iniziava l'estate di un anno fa e felici eravamo noi, quando uscimmo la
carta in mano, teneva lì vicino le sorti dell'Italia, insieme al suo destino. Aveva 16 anni, negli occhi da bambina già c'era tanto amore per l'uomo che seguiva. Partita per il fronte, la casa da lasciare, insieme la speranza di tornare. Partita per l'onore, un sogno in fondo al cuore, con l'Aquila baciava il tricolore. Pensa a quei vigliacchi che ti hanno torturata, pensa a quella storia che è stata raccontata. Pensa a quanto è dato, lo hai fatto anche per loro, donna fino in fondo, madre del futuro. Cantava giovinezza, scacciava la paura, e l'uomo che partiva la forza in lei trovava. Aveva 16 anni eppure già sapeva la sua sponda del fiume e il fiume suo qual era. E adesso che la terra è rossa di colore, tu torni a sventolare il tricolore. E in quel corpo sottile la forza di reagire, l'Italia è troppo bella per morire. Pensa a quei vigliacchi che ti hanno torturata, pensa a quella storia che è stata raccontata. Pensa a quanto è dato, lo hai fatto anche per loro, donna fino in fondo, madre del futuro.
Eccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari. Anche questo giovedì mi hanno lasciata da sola e quindi mi farete compagnia voi e vi farò compagnia anche io. Vi sto leggendo alcune novelle scritte dal premio Nobel Grazia Deledda e ho scelto un'altra novella che si intitola appunto, come detto prima della pausa musicale, La tartaruga. Ovviamente chissà perché l'ho scelta, ma bene bene, questa novella è del 1926, appunto compresa nella raccolta denominata Il sigillo d'amore, e adesso la leggiamo. Anelante la donna tornò nella sua tana, che era una di quelle tettoie sulle terrazze al riparo dei cassoni per il deposito dell'acqua. I cassoni erano stati ingranditi e portati più in là sotto una tettoia più vasta, ed ella aveva ottenuto quel riparo dal padrone dello stabile, della cui famiglia da molti anni era donna di fatica. Tutto è buono per i proprietari di casa e tutto è buono per i disgraziati senza alloggio. Ella possedeva una chiave della terrazza, dove a turno le serve degli inquilini stendevano i panni ad asciugare. Anche quella notte, dalle corde dei fili di ferro pendevano panni bianchi e di colore e file di calze lunghe e corte. La luna, a piombo dal cielo bianco di luglio, dava forme e trasparenze spettrali a quei corpi vuoti e alle loro ombre sul pavimento bianco della terrazza. E la donna provava, nel passare in mezzo ai panni per arrivare al suo rifugio, l'impressione di essere toccata dai fantasmi. Arrivata là dentro, si gettò sul suo giaciglio corto, che non permetteva alla sua lunga persona di stendersi bene. Col piede spinse la porticina, ma con lo stesso piede la riaprì. Soffocava, le pareva di essere un topo agiato dentro la trappola, ma non voleva muoversi, non dar segno neppure all'aria di questa sua agitazione interna. I piedi però le pulsavano tanto che le pareva di sentirli parlare. Si cacciò via le scarpe e si allungò in modo da metterli sulla striscia di luna che imbiancava la soglia. E a poco il bagno della notte gli rinfrescò. A poco il sangue le siccatò nelle vene e il pensiero, smarrito, tornò nel suo cervello come lei era tornata nella sua buca. Allora l'istinto della salvezza, più che il rimorso e il pentimento, la costrinse a ricostruire la scena del suo delitto. Si rivede nell'appartamento al secondo piano, abitato da un vecchio signore al quale, dopo sbrigate le grossolane faccende della casa, ella ripuliva le camere. Il vecchio aveva piena fiducia in lei, tanto che lei lasciava le chiavi, mentre egli era fuori per la colazione. Ed ecco che ella, con la pesante sveltezza dei suoi 50 anni robusti, riordina la camera di lui. Una camera vasta, con due finestre, con mobili di mogano e letto grande, con lenzuoli di lino dolci a toccarsi più che la seta. Fa caldo e lei pensa con terrore al suo buco su nella fornace della terrazza. Fa caldo, tutte le cose puzzano e anche lei sente un cattivo fermento di perversione ribollirle nel sangue. Quel fermento di dolore antico che ricorda l'uomo quando la natura lo opprime, la maledizione della sua carne. La donna lavora e si domanda perché il vecchio, scapolo, egoista e sporcaccione, che non ha mai fatto nulla in vita sua, deve dormire in quel letto, tra due finestre aperte sul giardino verde, e lavarsi con acqua profumata, e andarsene a mangiare nelle trattorie fresche, dove le mense sembrano coperte di neve e di oggetti di ghiaccio iridescente, mentre lei ha le ossa ingrossate dalla fatica e mangia gli avanzi altrui e non ha mai pace né gioia e nessuno le vuol bene. Qui, nel ripulire lo specchio dell'armadio, vede la sua grande figura di giunone pezzente e sente in sua coscienza di esagerare. C'è qualche gioia per lei, quella fra le altre di andare all'osteria, dove tutti, specialmente verso sera, si vogliono bene. E c'è la soddisfazione della sua libertà in quelle ore, il riversarsi della sua fatica nelle chiacchiere e nei bicchieri di vino. E c'è a sera una creatura di Dio che l'aspetta negli angoli umidi della terrazza, e quando ella torna stanca e si butta sul giaciglio, le gira attorno per sentirne l'odore di fatica e di ubriachezza serena. Le slaccia le scarpe come una piccola serva fedele, poi si ritira nel suo angolo umido e il suono di un bacio continuo fra lei e la terra addormenta la donna, ricordandole i campi donde è venuta e l'infanzia e le fresche origini della vita. Ma questi ricordi che accompagnano quello della tartaruga, sua compagna di solitudine nella terrazza, non le rinfrescano l'anima. La certezza che lei non potrà mai tornare indietro, mai ritornare alla terra se non come cadavere, accresce anzi la sua arsura. Quasi per tentare di rinfrescare davvero questa arsura, in quel momento più interna che esterna, per la prima volta dopo che serve fedelmente e rispettosamente il vecchio signore, osa lavarsi con l'acqua il sapone di lui. In un cassetto del lavabo ella sa che ci sono anche certe polveri rinfrescanti. Apre adunque il cassetto e i suoi occhi si spalancano. La mano rimane sospesa nell'atto di prendere. Una specie di libretto con figure, ghirigori, numeri, cifre è dentro il cassetto, fra le scatole di cipri di pomate che hanno un profumo nauseante. Sullo sfondo bianco di un medaglione inciso sulla prima paginetta, una donna melanconica con un lungo ricciolo azzurro pendente dalla tempia destra s'appoggia ad un'ara fumante. Ha strani oggetti in mano. Quello che sostiene con la destra sembra un bastone ed alcuni bambini nudi ai suoi piedi si divertono a guardarlo e forse a tentare di prenderglielo. Anche lei, la serva, guarda così il libretto. Si chiama meglio a osservarlo, infine lo prende e lo sfoglia. È fatto di molti biglietti di 50 lire nuovi, ancora appiccicati gli uni agli altri. Con questi, pensa, potrei filare subito alla stazione e tornarmene laggiù, da noi. Chi sa niente di me, cercala. Il vecchio è appena uscito, non tornerà che fra 2 ore. E a lui questi soldi non fanno né caldo né freddo. Un attimo. E il potrei del primo impeto si scambia in posso. Si cacciò il libretto nel seno e finì di riordinare la camera. Un ragionamento errato di salvezza la guidava. Se la raggiungevano o la prendevano laggiù dove voleva andare, faceva tempo a negare, però si affrettava. Chiuse le persiane, tornò nell'ingresso buio. Ma mentre sta per aprire la porta, questa, come nei sogni, si spalanca da sé e nel vano grigio appare la piccola figura del vecchio. «Buongiorno, buongiorno», dice lei untuosa e vibrante. «Ho finito e vado. Aspettate un momento, ho dimenticato una cosa», e gli dice, lasciando la porta aperta. E va di là, nella camera, e apre il cassetto. Da quel momento, come tutti i delinquenti dicono per scusarsi, ella perde la propria coscienza. Fuggire? La prenderanno per le scale. Negare? Non le resta che negare. Ma il vecchio la investe, le salta addosso come un gatto arrabbiato. Grida con la sua piccola voce che vuole denunziarla, che chiamerà gente se lei non restituisce subito i denari. Lei tace, si lascia spingere e stringere. Ma ad un tratto chiude con un calcio la porta e a sua volta soverchia l'uomo. Le afferra il collo con le sue mani, che il lavoro millenario suo e dei suoi avi ha mantenuto gigantesche, e glielo torce come quello di una gallina. Un rumore, se così può chiamarsi, più tenue e indefinibile di quello del rosicchiare del tarro, la destò dall'incubo. Ella lo riconobbe subito. Era la tartaruga che veniva a fare la sua visita notturna e cominciava il suo giro di ispezione nella tana. Ella si alzò a sedere, coi capelli pesanti di sudore, ritrasse i piedi, poiché la luce della luna glieli fece apparire enormi, e attese. Si sentiva il rumore notturno della città, come quello di una nave in rotta nell'oceano, ma il succhiar della bestia, nell'angolo dove c'era la brocca dell'acqua e quindi un po' di umido per terra, sembrava la donna la voce più potente della notte. Il cuore le si scioglieva dalle catene infernali della disperazione. Quel ritorno della tartaruga era come un ritorno di speranza e quindi di vita. Aspettò che la bestia si avvicinasse, si avvicinava e fu presso i piedi e lei sentì sulla caviglia come la punta di una spina. Allora si piegò e prese la sua amica in mano. La sentì fredda e dura come una scatola, eppure le parlò, avvicinandosela alla guancia come si fa con l'orologio per ascoltare se cammina. «Le scarpe me le ho già levate», le disse piano. «Avevo tanto caldo. Ho corso tutta la giornata, oggi, al sole, di qua, di là, non so, per tutte le strade, fino giù alla campagna, al fiume. Volevo buttarmi nel fiume, ma non ho avuto il coraggio. Dio non vuole che si uccida. Io adesso aspettiamo. Verranno a prendermi. Si è fatta la volontà di Dio. I denari li ho rimessi a posto, mica per paura che mi accusassero, ma perché così dovevo fare. Mi dispiace di lasciarti in questa fornace dove ci ho portato io. Le serve ti butteranno giù perché sono tutte cattive e tu ti romperai come un vetro, come sono rotta io». La tartaruga tirava fuori dalla sua cupola la testina e le zampe e sul suo polso di legno la donna sentiva quelle unghie molli scavarle la pelle come per arrivare al sangue e succhiarne i germi avvelenati. Allora l'idea di salvare la sua amica, di ridonarla alla terra, dominò l'istinto stesso della salvezza propria. La avvolse in un fazzoletto, si rimise le scarpe e scivolò giù per le lunghe scale, passando a occhi chiusi davanti a quella porta. Trovò il modo di uscire inosservata e camminò ancora, a lungo, attraverso, come in un sogno, la città notturna ardente dei colori dell'arcobaleno, finché arrivò agli orti fuori le mura, dove Dio parlava ancora con la voce solitaria dell'acqua corrente. Finita anche questa novella, speriamo che vi sia piaciuta. E adesso facciamo un'altra pausa musicale. Ascoltiamo delle canzoni che ho scelto io. La prima canzone è del mio gruppo preferito, ovviamente, che metto così poco in radio, però dovrei metterli più spesso. Adesso infatti vi faccio ascoltare una bellissima canzone che io adoro. Questi sono i Ramones, la canzone si intitola SLUG Slug. Subito dopo ascoltiamo i Misfits con Vampire Girl, la canzone che ho in fissa in questo periodo. E poi una terza canzone, i Beach Boys con Wouldn't Be Nice, che ricorda tanto l'estate. E speriamo che arrivi presto. Buon ascolto e tra poco.
I saw walking in the woods last night, and I knew something was the name of the album, but the name of the song is... Wouldn't it be nice if we were older and we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? You know it's gonna make it that much better if we can say goodnight and say...
Eccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari dopo le pause musicali. Stiamo raccontando un po' delle novelle scritte da Grazia Deledda. Vi stiamo facendo ascoltare anche tanta bella musica e speriamo che vi sia piaciuta sia la musica che le novelle che vi ho letto. Adesso continuiamo raccontandovi appunto delle brevi memorie infantili. Sono dei frammenti scritti nel 1890, sono appunto frammenti di ricordi della scrittrice stessa. Iniziamo. Infanzia. E forse è questa una parola magica e misteriosa, un geroglifico orientale, inteso indistintamente dall'anima, dalla mente, dal cuore, nel quali desta ricordi soavi, dolcissimi, benché sfumati tra le nebbie del passato, e sorrisi vagolanti e dolci come quei ricordi, e sussulti di rimpianto e dimenticanze del presente. Io non lo so. Ciò che so è che se avessi per un giorno la penna di uno dei nostri più grandi scrittori, del De Amicis per esempio, io l'adopererei rapidamente per scrivere le memorie della mia infanzia. Quante gradite impressioni desta in me questa parola. Ricordi piccole amiche di maestra, di piccoli odi e di piccoli amori, rimembranze della scuola, di giochi, di gioia e di dolori, paesaggi fuggenti, tremuli nella verde nebbia di un passato indistinto, ricordi di figure tipiche nella loro bruttezza o bellezza. Mille ricordi, mille non nulla che formarono l'insieme della mia prima età, ricordi che spesso agitano la mente nelle ore di veglia notturna, fra i misteriosi luccichi della lampada che muore e della luna che sorge sul profilo della montagna. Questo era un primo ricordo breve della sua infanzia. Continuiamo con un altro ricordo, sempre della sua infanzia. Laggiù, laggiù, in fondo alla memoria, vi è l'asilo infantile, la prima scuola, quella scuola coi banchi a gradinata, divisi in due parti, una per le donnine, l'altra per gli omini biondi e bruni, belli e brutti, brutti, buoni e cattivi, la parte più romorosa e più castigata, perché là non si contentavano delle parole, ma venivano i fatti, consistenti in morsi, pugni e rotoloni fra un cas di carta lacerata e di penne in aria. E che sgridate di maestra allora, e che fila di bambini in ginocchio, graffiati, rossi, come tanti rivoluzionari che erano pieni di umiliazione e di rabbia. E che risatine, e che occhiate dalla nostra parte, la parte dei deboli, delle silenziose. Perché da noi tutto avveniva in silenzio, senza scandali e raramente qualche graffiatura sotto il banco, qualche urto che, in caso di scoperta, poteva passare per involontario. Le cause erano grosse, per un pennino, per una macchia d'inchiostro, per una castagna rifiutata, ma le vendette erano più grosse ancora, più belle, per chi poteva approfittarne per la prima. «Signora maestra, Maria mi ha mostrato la lingua. Maria, su, al banco alto!» Era il banco alto quello delle correzioni, quando la mancanza non era grave e dove ci si stava sole sole. Maria cercava di protestare, ma invano, e trottava su, dopo aver mostrato davvero la lingua all'accusatrice, con la quale diventava nemica acerrima per tutta la mattina. Del resto si era sempre, quasi sempre, tranquilla nelle ore della scuola, chine sui quaderni a disegnare figurine, casette, fiori, geroglifici inesplicabili, che ci procuravamo anch'essi dei buoni rabuffi dalle maestre. Fu appunto per uno di questi figurini che disegnai arbitrariamente sul quaderno di una compagna che una volta la maestra mi mandò su, all'alto. Non vi ero mai stata. Non potrei narrarvi tutte le meditazioni filosofiche che vi feci, fra cui non ultima, quella della mia strana posizione sopra tutte le compagne, mentre nella qualità di castigata ero moralmente al di sopra di tutti. Di laggiù intanto mi si lanciavano certi sguardi ironici che mettevano in sussulto il mio cuore, poi tutta la mia attenzione venne assorbita all'altezza di Clelia. Clelia era la più grande bambina della scuola, ci sorpassava tutte e quella mattina, quando si alzò per dire la lezione, mi sembrò più alta ancora del solito, d'un'altezza fenomenale, esorbitante. Come faceva ad essere alta così? Non riuscivo a indovinarlo, ma ero certa che Clelia avesse sempre i punti migliori, le lodi, le carezze delle maestre e delle ispettrici, perché era così alta. Oh, bisognava che sapessi come faceva a diventarlo. Per qualche giorno quel pensiero mi martellò in testa, mi fece sognare, interrogare le compagne di banco di Clelia, ispezionare il suolo, ma non scoprì nulla. Allora mi venne un'idea. Domandai ed ottenni il permesso di mettermi vicino a Clelia e quando ella si alzò per dire la lezione mi ficcai sotto il banco, ma nella prima oscurità non distinsi nulla. «Che cosa cerchi lì sotto?» mi sgridò severa la maestra. Mi vidi perduta, perché chi stava disattenta mentre le altre recitavano la lezione veniva punita. E mormorai: «Cercavo i piedi di Clelia!» «Non hanno bisogno di essere cercati da te», esclamò la maestra, trattenendosi a stento il riso. E anche questa volta, accompagnata da un formidabile scroscio di riso di tutte le compagne, dovetti salire in alto, dove rinnovai le mie meditazioni. Ora però Clelia non mi sembrava più tanto alta. Bene, bene. Ci fermiamo un altro po' per un'altra pausa musicale. Ascoltiamo Serata al Pub dell'Ultima Frontiera e Lo Spirito del 22 degli SPQR. Buon ascolto, a tra poco.
Thank you. davanti alla tua porta è una giornata storta e tu mi hai detto andiamo davanti ad un boccale, conosco un bel locale, non ci pensare più. E c'eri tu che mi parlavi di guerre nucleari, complotti euromondiali, e c'era lei che mi guardava, io credo mi guardava, chissà se poi ci stava. E c'era l'oste che ci cacciava col giro della casa, chissà che ora era un'altra alba, altro ricordo di una serata al pub. Quando lui è nato mi sono presentato davanti alla tua porta, e ora ti sbronza, e tu mi hai detto andiamo davanti ad un boccale, conosco un bel locale, e allora salta su. E c'eri tu che mi parlavi di guerre nucleari, complotti euromondiali, e c'era lei che mi guardava, io credo mi guardava, chissà se poi ci stava. E c'era l'hostel che ci cacciava col giro della casa, chissà che ora era un'altra alba, altro ricordo di una serata al pub.
Rieccoci qua dopo la pausa musicale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera Cagliari. La puntata ormai giunge al termine. Avrei voluto farvi ascoltare, anzi leggervi altre novelle di Grazia Deledda, perché come già detto in precedenza ha scritto oltre 400 novelle, tutte molto belle ovviamente. Magari ci sarà un'altra puntata, vedremo un po' come fare, altrimenti vi consiglio di andare in libreria e acquistare qualche libro che vale veramente la pena. Vi ho fatto ascoltare anche della ottima musica scelta dai nostri amici, anche dalla sottoscritta, speriamo che quindi vi sia piaciuta e vi rimando a giovedì prossimo con RBN Cagliari. Vedremo un po' che puntata fare, anzi se volete suggerirci qualche puntata o dirci se vi è piaciuto o meno questa, potete sempre scriverci al bot di Telegram redazione rbn@bot. Niente, vi rimando quindi a giovedì prossimo, grazie a tutti e a presto, buona serata.